With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
L'area di Sunset Cliffs, nei pressi di San Diego in California, è bagnata dall'Oceano Pacifico. Con la sua costa frastagliata, questo tratto di mare offre panorami mozzafiato e tramonti indimenticabili. È anche una zona imprevedibile per il mare agitato, le frequenti intemperie e la possibilità di frane. Grandi cartelli avvertono i turisti di non sostare troppo vicino agli scogli per non essere travolti dalle onde. Nell'episodio di oggi vi racconterò la storia di una giovane donna, uno spirito libero che sognava di fare l'artista, ma come sappiamo però spesso tra noi e la realizzazione di un sogno troviamo degli ostacoli che a volte sono insormontabili. Michelle von Emster è cresciuta a San Carlos, in California, nella penisola di San Francisco, insieme alle sue quattro sorelle. Si è diplomata alla Notre Dame High School per sole ragazze nel 1986 e poi ha frequentato un paio d'anni il St. Mary's College. Quando sembrava avviata a una brillante carriera scolastica, le fu diagnosticato un tumore che di fatto la costrinse ad abbandonare gli studi. Dopo un anno di sofferenze, rinunce e diversi cicli di radioterapia, alla fine guarì e decise di fare un viaggio. Michelle disse a un'amica di San Diego che sarebbe andata in Europa, ma sua madre Bernadette ha sempre negato che sua figlia sia mai andata da qualche parte. Nell'autunno del 1992 la ragazza si stabilì in una casa in affitto in Poinsettia Drive a Loma Portal. Successivamente si trasferì a Ocean Beach, cambiando diverse abitazioni nell'arco dei successivi due anni. Poi finì in un appartamento condiviso con due camere da letto al 4999 di Muir Avenue, in uno squallido quartiere di Ocean Beach chiamato Warzone, noto per il traffico di droga, il caos e gli affitti economici. Michelle non aveva un'auto e si accontentava di lavori con salario minimo, giusto per sbarcare il lunario. Personalmente sono molto interessata all'arte. Questo era quello che aveva scritto in una delle sue domande di lavoro. Dopo qualche colloquio fu assunta in un negozio di articoli per l'ufficio nel 1994, dopo essere stata perseguitata da uno stalker nel corso del suo lavoro precedente alla caffetteria Rumors. Michelle pensava che cambiare lavoro l'avrebbe aiutata a liberarsi di quello sconosciuto che la perseguitava. Purtroppo non fu così, e quell'uomo con la moto continuava a seguirla e lei non sapeva chi fosse. Dopo un po' di tempo cominciò a frequentare un ragazzo di nome Edwin Decker, uno scrittore in cerca di notorietà che in attesa di diventare famoso lavorava in un bar. L'ho incontrata per la prima volta da Rumors, probabilmente intorno al febbraio del 94, confessò in seguito Decker. La caffetteria dove lavorava Michelle era di proprietà di Bill Winston, che possedeva anche il bar in cui lavoravo io. I due edifici erano collegati e spesso andavo lì a prendere un caffè prima di iniziare il mio turno. Sono stato subito attratto da lei. Michelle era una bella donna che indossava jeans e top femminili e che profumava di olio di patchouli. Le piaceva vivere una vita libera in stile hippie. A parte la sua bellezza, era una donna molto femminile e intelligente. Decker disse che lei le aveva confessato di quanto le piacesse fare il bagno nuda. Quello che viene fuori dalle testimonianze di amici e conoscenti è un quadro contraddittorio sulla personalità di Michelle. Alcuni sostenevano che fosse una purista amante del cibo salutare, altri che faceva feste, beveva e fumava sigarette. Molti sostenevano che avesse avuto la leucemia, oppure era il linfoma di Hodgkin, e quella cicatrice sul suo corpo era un taglio cesareo o aveva avuto un aborto. Meditava quotidianamente sulla spiaggia oppure temeva l'acqua. Una cosa era certa, Michelle amava fare il bagno nuda nell'oceano di notte. Per lei era diventato una sorta di rito di purificazione, un modo per stabilire un contatto intimo con la natura.
Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Il 15 aprile 1994 a Sunset Cliff, nei pressi di San Diego in California, due surfisti notarono quelli che sembravano essere gabbiani in cima a un mucchio galleggiante di alghe. Tuttavia, quando si avvicinarono, scoprirono che in realtà si trattava del corpo di una donna nuda. Con solo un braccialetto di ottone sul braccio sinistro e due anelli, aveva il tatuaggio di una farfalla sulla spalla e lunghi capelli castani che ne permisero l'identificazione. Era Michelle Van Amster. Il corpo fu portato al quartier generale dei Baywatch di San Diego alle ore 16. La mancanza di vestiti fu attribuita al fatto che Michelle fosse stata vista nuotare verso mezzanotte nuda, cosa che aveva fatto altre volte in passato. Robert Engel, il medico legale, dopo aver esaminato il corpo, riscontrò grandi ferite e lacerazione dei tessuti ed era privo della gamba destra dalla coscia in giù. Engel credeva anche che Michelle non fosse stata in acqua per molto tempo, ma in quel momento non fu in grado di stabilire la causa della morte. Il giorno dopo, il 16 aprile, un'autopsia fu eseguita da Brian Blackburn, un medico legale di San Diego. Blackburn scoprì che la donna aveva una frattura all'altezza del collo, proprio come se fosse stata coinvolta in un incidente d'auto. Inoltre aveva costole rotte, graffi e lividi su tutto il corpo. Da un esame approfondito dell'apparato respiratorio e dell'intestino, venne fuori che aveva ingerito molta sabbia. Quelle ferite e lacerazioni, secondo Blackburn, erano state inflitte quando la ragazza era ancora viva. Provando a ricostruire una sequenza temporale, possiamo dire che alle 20 del 14 aprile Michelle era stata avvistata l'ultima volta con indosso un trench verde e a mezzanotte era probabilmente entrata in acqua. Che cosa sia successo dopo non si sa con certezza. Sul corpo c'erano i segni di morsi degli squali blu, anche se Harry Bonnell, un patologo, affermò che non c'erano prove che quei morsi ne avessero provocato la morte. Glenn Wagner, un medico legale che ha riesaminato il suo corpo nel 2008, concordava con le affermazioni di Bonnell, ovvero che gli squali blu avessero aggredito il corpo della donna quando lei era già morta. Denise Knox è la donna che aveva assunto Michelle. Conservava una cartella piena di ritagli di giornali nella sua casa di Ocean Beach. La domanda di assunzione della ragazza era ancora lì, insieme a dozzine di piccoli post-it rosa annotati con frammenti di dettagli delle centinaia di chiamate che intasarono il telefono del negozio nei giorni dopo il ritrovamento del cadavere. Solo due sospetti furono presi seriamente in considerazione: Edwin Decker, uno scrittore barista, e uno stalker sconosciuto che si spostava con una moto. Decker era sospettato a causa della sua frequentazione di Michelle nei giorni precedenti la morte. Lo stalker fu indagato perché la stessa Michelle ne aveva segnalato la presenza ossessiva a amici e conoscenti alcune settimane prima. Tre giorni dopo il recupero del corpo, un esperto di squali di nome Ralph Collier dichiarò in un'intervista al San Diego Union Tribune che sulla base dei rapporti preliminari la diagnosi di attacco di squali era probabilmente valida. Sembrava che la morte di Michelle Van Amster fosse il primo caso di decesso a causa di un attacco di squali lungo la costa del Pacifico degli Stati Uniti dal 1989. Poi però da un esame più approfondito dei resti dell'osso della gamba le sue certezze vennero meno. Una delle cose che mi colpì fu la condizione dell'arto, affermò Collier in un'intervista del 2013. Quando uno squalo bianco morde provoca un taglio netto come quello di una lama affilata. Quello che restava del femore della ragazza faceva pensare a tutt'altro. L'osso era scheggiato come se fosse stato sottoposto a un impatto violento. Sì, insomma, quello non era il morso di uno squalo. Secondo Collier, era qualcosa di simile all'elica di una barca che potrebbe aver causato quel tipo di lesione. L'uomo disse di aver consultato quasi 100 foto di persone ferite da un attacco di squali, ma di non aver mai visto nulla di simile. Collier è riconosciuto a livello internazionale come un autorevole esperto sul comportamento degli squali bianchi della costa del Pacifico. È anche fondatore dello Shark Research Committee e anche autore di diverse pubblicazioni sui grandi predatori marini. Ma c'era qualcos'altro che non lo convinceva nel rapporto dell'autopsia. Molta sabbia fu trovata nella bocca, in gola, nelle cavità nasali, nei polmoni e nello stomaco della ragazza. Affinché tutto ciò fosse possibile, lo squalo avrebbe dovuto trascinare Michelle in fondo all'oceano in modo che potesse ingerire tutta quella sabbia. Secondo Collier, quello era un comportamento molto anomalo per uno squalo. Inoltre, la sabbia nei polmoni ci finisce grazie al meccanismo che si attiva durante la respirazione. Altre cose non convincevano l'uomo. Se uno squalo bianco le avesse davvero morso una gamba, le avrebbe reciso l'arteria femorale e sarebbe morta dissanguata rapidamente. Dopo aver esaminato tutti i dati in suo possesso, Collier affermò che i numerosi tagli e lividi erano stati provocati quando la ragazza era ancora viva. Inoltre Collier rilevò la completa assenza di impronte di denti di squalo bianco tra i numerosi segni visibili sul busto di Michelle. L'uomo disse che i denti dello squalo lasciano segni facilmente identificabili al punto che sarebbe possibile determinare la dimensione del predatore dall'impronta del dente. Eppure non c'era nulla del genere in nessuna parte del corpo di Michelle. Insomma, c'erano troppe cose non coerenti con il comportamento di uno squalo bianco. Nel frattempo la polizia continuava a sentire le persone più vicine alla ragazza nel tentativo di scoprire la verità sulla terribile morte di Michelle. Gli investigatori interrogarono a lungo Edwin Decker. L'uomo disse che la notte di mercoledì 13 aprile, dopo settimane di flirt, aveva convinto Michelle ad andare a bere qualcosa con lui da Winston's. Dopo i due avevano comprato una confezione da 12 lattine di birra e dell'hashish per poi camminare fino all'appartamento di Decker in Lotus Street. Rimasero svegli a bere e a fumare fino all'alba. Alle 5 del mattino del 14 aprile Michelle prese un taxi e raggiunse il suo appartamento al 4999 di Muir Street e poi Decker dichiarò di non averla mai più sentita. C'era una connessione intellettuale totale tra me e lei. Sentivo che c'era anche un'attrazione emotiva e fisica, almeno da parte mia. Dopo quel primo incontro si scambiarono i numeri di telefono e lui era certo che lei lo avrebbe chiamato. Ero così deluso quando, dopo un paio di giorni, lei non si era ancora fatta viva. Proprio qualche giorno dopo, i notiziari televisivi iniziarono a trasmettere le notizie del ritrovamento del corpo di una giovane donna vittima di uno squalo al largo di Sunset Cliffs. Ricordo che dicevano qualcosa su un tatuaggio di una farfalla sulla sua spalla, probabilmente perché stavano cercando di identificarla. Provai una sensazione raggelante, non poteva essere Michelle, pensai. Coco Campbell, all'epoca coinquilina della vittima, secondo i registri della polizia e i resoconti dei giornali, disse agli investigatori che la sera del 14 aprile lei e Michelle avevano tentato senza successo di entrare a un concerto dei Pink Floyd al Jack Murphy Stadium quella notte. Non fu possibile perché avevano acquistato i biglietti sbagliati. La coinquilina disse alla polizia che sulla via del ritorno Michelle era di cattivo umore e che non voleva tornare a casa proprio in quel momento, così le chiese di lasciarla da qualche parte lungo Newport Avenue. Erano da poco passate le 20. Basata esclusivamente sul racconto della sua coinquilina, la sequenza temporale pone Michelle vicino all'oceano intorno a mezzanotte. La temperatura dell'aria quella notte era attorno ai 15 gradi, l'acqua invece si aggirava intorno ai 17. La marea era alta e le onde si abbattevano con violenza sugli scogli. Il cielo era coperto, il mare minaccioso, buio e inquietante. Ma Michelle decise comunque di entrare in acqua, sola e nuda. Non c'era un solo testimone. Molti anni dopo, Harry Bonnell, un patologo ormai in pensione intervistato da un giornalista, dichiarò che non c'erano prove che l'attacco degli squali fosse avvenuto prima della morte. C'era invece una frattura al collo procurata quando Michelle era ancora viva e che avrebbe potuto renderla incapace di nuotare. Insomma, secondo lui c'erano buone prove che fosse annegata. Sì, ma che cosa o chi le aveva procurato quella lesione al collo? Parlando della sabbia trovata nei suoi polmoni, Bonnell era convinto che l'avesse inalata, non c'era arrivata passivamente. Aggiunse ad esempio che la fuliggine nei bronchi è un criterio per determinare se una vittima è viva o morta durante un incendio. Per esempio, la fuliggine nei polmoni è la prova che la vittima è morta a causa delle esalazioni. Bonnell aggiunse che la sabbia non si trova mai nei polmoni di persone che stanno annegando. «Non sono in fondo a inalare sabbia, sono in cima e si dimenano per non affogare», disse. «Poi quella frattura con emorragia non è quello che ti aspetteresti in un caso di attacco di uno squalo, è qualcosa che è più probabile sia avvenuta sulla terraferma». Il corpo della povera Michelle fu trovato a circa mezzo miglio a sud di dove era stata trovata la sua borsa sulla spiaggia intorno alle 23 di venerdì 15 aprile. Un uomo stava camminando con una torcia lungo la diga non lontano dal molo con la sua ragazza. Il fascio di luce improvvisamente illuminò quella borsa che giaceva sulla sabbia alla base del muro. La consegnò alle autorità la domenica successiva dopo aver realizzato cosa aveva trovato. Dentro c'erano la patente di guida della ragazza, alcune chiavi, un pacchetto di sigarette, una busta paga e alcuni trucchi. Poi un marsupio con all'interno 27 dollari in contanti. Secondo la donna che aveva assunto Michelle, Denise Knoss, il suo penultimo stipendio non era mai stato incassato. Di giorno quella striscia di spiaggia è molto frequentata. Se la ragazza l'avesse lasciata lì per fare una nuotata dopo le 20 la sera prima, la borsa sarebbe rimasta in bella vista per tutto il giorno di venerdì. Questa cosa, il fatto che fosse stata ritrovata con tutti i soldi dentro, avrebbe dovuto insospettire la polizia che ha indagato sul caso. Un investigatore privato in pensione, infatti, aveva un'opinione diversa. «C'erano ancora i soldi dentro», disse Ben Harrell, «perché non era stata sulla spiaggia per così tanto tempo e secondo lui questo significava che qualcun altro era coinvolto. Sì, ma chi?» Nel corso degli anni sono state fatte molte ipotesi sulle possibili cause della morte di Michelle. Una di queste sosteneva la possibilità che fosse annegata. È probabile che la ragazza abbia deciso di fare il bagno a mezzanotte, nonostante il brutto tempo, e che per un malore o per qualche altro problema fisico abbia perso conoscenza e poi sia morta. Gli squali in seguito avrebbero fatto il resto, probabilmente dopo il decesso. Il mancato ritrovamento dei vestiti spiegherebbe perché la ragazza fosse nuda al momento del ritrovamento del corpo. Le ferite, secondo questa teoria, sarebbero compatibili con l'impatto con gli scogli causato dalle forti correnti e dalle onde. Questa ipotesi però non spiegherebbe il ritrovamento della sabbia nei polmoni e nell'intestino di Michelle. Secondo un'altra teoria, la ragazza sarebbe morta a causa di una caduta dalla scogliera. Un medico legale di San Francisco dichiarò che le lesioni al collo, alle costole e al bacino erano coerenti con un impatto violento provocato da una caduta. Sunset Cliffs è conosciuta come una delle scogliere turistiche più belle di San Diego, ma è anche nota per essere pericolosa a causa dello sgretolamento delle rocce. Alcune persone sono morte in questo punto. Tuttavia, questa ipotesi della caduta dalla scogliera non spiegherebbe la mancanza di una parte della gamba destra e nemmeno la presenza di sabbia nei polmoni. L'ultima possibile spiegazione, forse la più probabile, è quella dell'omicidio. Qualcuno l'avrebbe ferita gravemente e poi abbandonata nelle fredde acque dell'oceano. Poi avrebbe lasciato la sua borsa sugli scogli per farlo sembrare un incidente. Oppure potrebbe essere stata annegata da questa persona. A sostegno di questa tesi ci sarebbe il quartiere in cui viveva Michel. The Warzone, come lo chiamavano, aveva una pessima reputazione per la droga e un clima generalizzato di violenza. La borsa di Michel, come ho detto, fu trovata a circa 2,5 miglia di distanza dal suo corpo su un tratto di spiaggia molto frequentato. È probabile che sia rimasta lì per un breve periodo, altrimenti qualcuno l'avrebbe presa e si sarebbe impossessato del contenuto. Sì, ma allora chi poteva essere stato a uccidere Michel? Edwin Dekker, lo scrittore barista, come abbiamo visto, la frequentava nei giorni precedenti la sua morte. Per sua stessa ammissione, lui e Michel avevano bevuto un drink il 13 aprile dopo aver flirtato per settimane. Secondo la sua testimonianza, Michel avrebbe lasciato il suo appartamento alle 5 del mattino del giorno successivo. Tuttavia, Dekker aveva anche collaborato con un investigatore nel 2008 e si era interessato affinché il caso di Michel fosse riaperto. A questo punto non resta che lui. Ricordate l'uomo con la moto che seguiva Michel da qualche tempo? Lo stalker sconosciuto potrebbe aver ucciso Michel. Lui l'avrebbe perseguitata quando lei lavorava in una caffetteria. Lei allora aveva cercato di cambiare lavoro, l'avevano assunta in un negozio di forniture per ufficio perché pensava che lì sarebbe stata al sicuro. La donna per cui lavorava, Denise Knox, ricordava che il giorno dopo la morte della ragazza un uomo che guidava una moto era andato nel suo negozio. Quest'uomo le avrebbe chiesto le fotocopie dei risultati dell'autopsia di Michel. Comunque sia, Michelle von Emster è andata incontro a una morte orribile e i misteri sul suo caso sono ancora molti. Se è stata attaccata da un predatore, è più probabile che sia della sua stessa specie.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.